Radio Krishna Centrale presenta
Vita Segreta.
Un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi.
Vita Segreta.
Un programma realizzato da Mahavakya e Praladesh.
Hare Krishna a tutti gli ascoltatori, ecco qua un'altra puntata di Vita Segreta.
Hare Krishna a tutti.
Hare Krishna.
Va bene, carissimi ascoltatori, rieccoci qua per scoprire questi aspetti della vita che sfuggono ai nostri piccoli sensi, cinque sensi, poi ce ne sono anche altri, secondo la cultura Vaishnava, però insomma sono tutti limitati. Io direi, siccome il nostro tempo a disposizione è solo mezz'ora, di non perdere minuti preziosi e rientrare subito nella dimensione che abbiamo lasciato nella scorsa puntata, vale a dire il racconto di questo signor Baxter, che è un famoso poliziotto, un famoso detective, o meglio, non era magari famoso, è diventato poi in seguito agli eventi che gli sono successi, però diciamo lui era addetto alla macchina della verità e doveva risolvere i casi polizieschi, criminali, come ogni giorno si leggono sul giornale, ma aveva appunto scoperto che per caso, si può dire, anche se noi sappiamo che il caso non esiste, che le piante avevano una percezione, cioè mostravano di percepire particolari avvenimenti che accadevano attorno a loro. E vi ricordate, Baxter usava un galvanometro, ecco, che è praticamente uno strumento di misura che misura differenze di cariche elettriche e cose di questo genere. Aveva appunto notato che solamente desiderando bruciare una pianta, il galvanometro attaccato alla foglia che lui voleva bruciare indicava degli enormi, dei grossi segnali, come se la pianta percepisse.
Sì, sul grafico c'erano questi segnali, dei picchi che segnavano che questa pianta aveva registrato la sensazione, praticamente aveva letto nel pensiero di questo individuo che voleva farle del male.
Va bene, allora io direi di ripartire subito da dove abbiamo lasciato la volta scorsa il racconto e poi vediamo un po' cosa succede al nostro Baxter.
Baxter considerò che la capacità delle piante di captare le sue intenzioni dovesse essere una percezione extrasensoriale di qualche genere. Poi contestò il termine. ESP sta a significare percezioni al di sopra e al di là della gamma di quelle dei cinque sensi riconosciuti, cioè tatto, vista, udito, odorato e gusto. Premesso che le piante, fino a prova contraria, non hanno occhi, orecchie, naso, bocca e che i botanici da Darwin in poi non hanno mai attribuito ad esse un sistema nervoso, Baxter concluse che il senso percettivo dovesse essere più radicato. Ciò lo portò a ipotizzare che i cinque sensi dell'uomo fossero fattori limitativi sovrapposti a percezioni primordiali, di un genere forse comune a tutta la scienza. Può darsi che le piante vedano meglio senza occhi, suppose Baxter, meglio degli uomini che li usano. Il genere umano, con i cinque sensi fondamentali, ha la facoltà discrezionale di percepire, percepire malamente o non percepire affatto.
Se non ci piace la vista di qualcosa, disse Baxter, si può spostare lo sguardo o non guardare assolutamente. Se tutti dovessero essere nelle menti altrui, in modo costante, sarebbe un caos. Baxter, nell'intento di scoprire le sensazioni fisiche o intuitive delle piante, allargò il suo ufficio per farlo un vero e proprio laboratorio scientifico. Nei mesi che seguirono, i grafici ottenuti da tutte le specie di piante si accumularono a getto continuo. Il fenomeno persisteva anche se la foglia veniva staccata dalla pianta o se veniva ridotta alle proporzioni degli elettrodi. Sorprendentemente, anche se la foglia veniva tagliuzzata e ridistribuita in mezzo alla superficie degli elettrodi, il grafico mostrava sempre una reazione. Le piante reagivano non soltanto alle minacce degli esseri umani, ma anche alle minacce inespresse, come l'improvviso apparire di un cane nella stanza o di una persona che non le amava. Baxter poté dimostrare che i movimenti di un ragno nella stessa stanza con la pianta sotto esperimento causavano vivaci cambiamenti nel grafico, prodotto dalla pianta appena prima che il ragno si mettesse in salvo dall'uomo, che tentava di limitare i movimenti. Sembra, dice Baxter, che ogni decisione di fuga presa dal ragno venga colta dalla pianta, con conseguente reazione della foglia.
Baxter osservò che se una pianta è minacciata di un pericolo o di un danno gravissimo, essa per autodifesa perde conoscenza, più o meno come avviene nell'uomo. Egli ne ebbe una dimostrazione lampante il giorno in cui una fisiologa canadese si recò nel laboratorio per osservare i suoi esperimenti. La prima pianta non diede alcuna reazione, e neppure la seconda e la terza. Baxter controllò i poligrafi e riprovò con la quarta e quinta pianta, ma invano. Alla fine, la sesta fornì una reazione sufficiente a dimostrare il fenomeno. Volendo scoprire che cosa avesse influenzato le altre piante, Baxter domandò alla signora: «Il suo lavoro include anche danni alle piante?» «Sì», rispose la fisiologa. «Le piante su cui lavoro le distruggo, le metto in un forno ad arrostire per ricavarne il peso asciutto per l'analisi». Passati 45 minuti da quando la visitatrice se n'era andata, diretta all'aeroporto, le piante di Baxter ad una ripresero a trasmettere il flusso di reazioni sul grafico. Questo incidente fece comprendere a Baxter che le piante avrebbero potuto essere rese insensibili o ipnotizzate per volontà dell'uomo, più o meno a somiglianza di quanto avviene nel rituale rabbinico prima dell'uccisione di un animale secondo la religione ebraica, allorché l'animale passa da uno stato di tranquillità a una morte serena, evitando che la sua carne conservi un residuo di alterazione chimica data dalla paura, sgradevole al palato e forse nociva al consumatore.
Ma possiamo vedere che questo signor Baxter
non era un devoto di Cristo. Non era vegetariano. No, vabbè, lui commentava, cioè praticamente diceva che quelle piante si possono ipnotizzare, faceva l'esempio di quando i rabbini ipnotizzano gli animali prima di sacrificarli, no? Oddio, questa pratica qua di sacrificare gli animali, sapete bene sicuramente voi ascoltatori di Radio Cristo Centrale, non è una pratica molto in voga, cioè non dovrebbe essere una pratica molto in voga in Kali Yuga, perché tra le varie cose che non si devono fare in Kali Yuga c'è proprio anche il sacrificio animali, gli animali, perché non esistono più i brahmana, i sacerdoti in grado di farli, e poi insomma tutta la società è così degradata che non lo si farebbe più nella coscienza giusta. Nei Veda, nello Srimad Bhagavatam, vengono a volte raccontati esempi di grandi sacrifici di animali, nel famoso Ashvamedha Yagya, che è il sacrificio del cavallo, poi c'era anche il Gomedha Yagya. Bene, però queste cose per Kali Yuga sono decisamente sconsigliate. Purtroppo, naturalmente, è vero che questa cosa, cioè l'uccisione degli animali, va avanti ancora, e non solo a livello sacrificale, cioè diciamo a livello religioso, ma proprio a livello puramente materialista, perché...
Cioè, a livello di mattatoio.
Esatto, proprio ieri ci stavo passando davanti, questo mattatoio che c'è qui a Milano, che è un posto enorme, pieno di verde, pieno di piante, di boschetti, l'ho visto così da di fuori, no? Sarebbe un bellissimo posto per piantarci magari una comunità di gente vegetariana, però purtroppo per il momento è ancora occupato dalla morte, dalla violenza, dall'orrore. Speriamo in bene. Comunque, vabbè, qui era semplicemente un esempio da parte di Baxter.
Sì, però volevo anche far notare che dentro a questa spiegazione Baxter ci fa prendere in considerazione il fatto che gli animali, come le piante e gli altri esseri viventi, anche loro sono soggetti ai quattro tipi di attività: mangiare, dormire, riprodursi e difendersi. In questo caso la pianta, vediamo che usa un metodo piuttosto particolare per difendersi. Qual è questo metodo? Praladesh? Il metodo è quello che la pianta praticamente si estromette dalla realtà.
Sì, sviene. Sviene.
Sì.
Cioè praticamente qui ci ha detto così. Poi aggiunge, potrebbe darsi, dice Baxter, che la pianta apprezzi di entrare a far parte di una forma di vita superiore anziché marcire sul suolo. Ma chissà cosa c'aveva in mente Baxter in questo punto, non so, forse aveva già un'idea della reincarnazione, dell'evoluzione nella reincarnazione. Comunque direi di andare avanti. Una volta, a dimostrazione che le piante e le singole cellule captano segnali attraverso inspiegabili mezzi di comunicazione, Baxter fornì una prova pratica all'autore di un articolo che doveva apparire sul Baltimore Sun e che fu successivamente compendiato nel Reader's Digest. Egli agganciò il galvanometro al suo filodendrum, poi si rivolse allo scrittore come se fosse lui collegato con lo strumento e gli domandò il suo anno di nascita. Baxter citò 7 anni tra il 1925 e il 1931 e il cronista doveva rispondere sempre no. Poi da un grafico scelse la data esatta che la pianta aveva indicato con uno svolazzo altissimo. Per vedere se le piante mostrassero di aver memoria, Baxter concepì un piano per mezzo del quale mirava a identificare l'ignoto uccisore di una di due piante. 6 studenti di poligrafia della scuola di Baxter, tra cui vecchi poliziotti, si offersero per l'esperimento. Bendati, estrassero a sorte da un cappello, dei rotolini di carta, uno dei quali conteneva l'istruzione di sradicare, pestare e distruggere completamente una delle due piante che si trovavano nella stanza. Il criminale doveva commettere il misfatto in segreto. Né Baxter né gli altri studenti dovevano conoscerne l'identità. L'unica testimone sarebbe stata la seconda pianta. Collegando la pianta superstite al poligrafo e facendo sfilare gli studenti a uno davanti ad essa, Baxter sperava di scoprire il colpevole. Fatto sta che la pianta non trasmise reazione di fronte a 5 studenti, ma ogni volta che le si avvicinava il vero colpevole, l'apparecchio impazziva.
Baxter sottolineò prudentemente che la pianta avrebbe potuto raccogliere e riflettere i sentimenti di colpa dell'accusato, ma dato che il furfante aveva agito nell'interesse della scienza e che la sua colpevolezza era relativa, rimaneva la possibilità che la pianta ricordasse e riconoscesse la fonte dei crudeli danni inferti alla compagna. Un'altra prova interessante si inserì ancor meglio nel mondo misterioso di Sax Rohmer e Bulwer Lytton. Una ragazza era stata assassinata in una grande fabbrica del New Jersey e Baxter fu scelto dalla polizia per sottoporre i principali indiziati a normali esperimenti con la macchina della verità. La sera del delitto, gli addetti alla manutenzione erano stati numerosi in fabbrica e l'interrogatorio di tanti possibili indiziati avrebbe richiesto tempo. Egli propose quindi di collegare un poligrafo a ciascuna delle due piante che ornavano l'ufficio dove fu rinvenuto il corpo. Gli addetti al servizio avrebbero dovuto entrare, uno per uno, in un ufficio attiguo. Se entrambe le piante avessero reagito di fronte a un determinato individuo, allora sarebbero ricorsi alle normali prove poligrafiche e il delitto avrebbe avuto probabilmente una rapida soluzione. I laboratori presero a sfilare nella stanza adiacente e le piante non diedero reazioni insolite. La reazione più forte venne dai vecchi poliziotti quando Baxter li pregò di mettere le piante al sicuro per la notte, come uniche testimoni oculari dell'omicidio. All'indomani le piante seguitarono a non dare reazioni, ma la colpa non era né delle piante né di Baxter. Il responsabile, come poi fu accertato, non era un lavoratore della fabbrica. In un'altra serie di osservazioni Baxter notò come si creasse uno speciale legame di affinità tra la pianta e il suo custode, anche se non erano vicini l'uno all'altra. Egli notò, mediante l'uso di cronometri a scatto sincronizzati, che le sue piante continuavano a reagire ai pensieri e alle attenzioni del padrone, sia che egli fosse nella stanza accanto o nel corridoio o persino a diversi edifici di distanza. Poté persino accertare che le sue piante avevano mostrato segni di reazione positiva nel preciso istante in cui aveva deciso di rientrare a New York da una gita di 25 km nel New Jersey. Se fosse una reazione di sollievo o di benvenuto, Baxter non poté dirlo. La prima drachena che aveva in ufficio, quella che diede l'avvio a tutte le sue sperimentazioni, mostrò una reazione sul grafico al momento esatto in cui egli proiettava una diapositiva della pianta durante un suo giro di conferenze. Una volta stabilita l'armonia con una data persona, le piante dimostrano di mantenere un legame con essa, dovunque si trovi, anche fra migliaia di persone. Tale fu il caso quando Baxter uscì nell'ultimo giorno dell'anno per mescolarsi nella baraonda di Times Square a New York. Munito di un taccuino e di un cronometro a scatto, confuso tra la folla, egli annotò i suoi vari atti, come camminare, correre, scendere sottoterra usando le scale della metropolitana, rischiare di essere investito, avere un piccolo diverbio con un giornalaio. Rientrato nel laboratorio, scoperse che ciascuna delle tre piante, controllata separatamente, aveva manifestato reazioni simili in corrispondenza di suoi piccoli incidenti emotivi.
Peace.
Baxter non ha idea quale tipo di onde di energia porti alla pianta pensieri o sensazioni interiori dell'uomo. Ha provato a schermare una pianta, ponendola in una gabbia di Faraday e anche in un contenitore di piombo, ma in nessun modo gli schermi hanno costituito un blocco o una interferenza nel canale di trasmissione che univa la pianta all'essere umano. Qualunque fosse l'onda portante equivalente, concluse Baxter, essa doveva in qualunque modo operare al di là dello spettro elettromagnetico, dal macrocosmo fino al microcosmo. Un giorno che Baxter si tagliò accidentalmente un dito e usò tintura di iodio per disinfettarsi, la pianta, che in quel momento era sotto il controllo del poligrafo, reagì subito, evidentemente per la morte di alcune cellule del dito di Baxter. Si sarebbe potuto ammettere una reazione di fronte allo stato emotivo dell'uomo alla vista del proprio sangue o all'odore acuto dello iodio, ma Baxter era già orientato verso un disegno, riconoscibile sul grafico, avendolo precedentemente scoperto tutte le volte che una pianta era testimone della morte di tessuti viventi. L'interrogativo quindi era: la pianta era sensibile a livello cellulare fino alla morte delle singole cellule esistenti nel suo ambiente? In un'altra occasione, quel tipico tracciato si presentò quando Baxter si accingeva a mangiare una coppetta di yogurt. Il fatto lo disorientò, ma alla fine capì che l'additivo chimico per conservare la marmellata che stava mescolando allo yogurt distruggeva certi bacilli vivi dello yogurt. Un altro disegno astruso sul grafico fu poi risolto, constatando che le piante reagivano all'acqua bollente che uccideva i batteri scorrendo nel tubo di scarico dell'acquario. Alla fine di sondare il concetto che la coscienza cellulare è comune a tutta la vita, Baxter trovò la maniera di applicare gli elettrodi a infusi di creature monocellulari, come ameba, lievito di paramecio, colture di muffe, scrostature della bocca umana, cellule sanguigne e persino spermatozoi. Tutti furono sottoposti all'esame del poligrafo e i diagrammi prodotti furono interessanti alla pari di quelli delle piante.
Le cellule dello sperma si rivelarono sorprendentemente astute in quanto capaci di identificare e reagire alla presenza del donatore, ignorando la presenza di altri maschi. Tali osservazioni sembrano avvalorare l'esistenza di una memoria totale fino alla singola cellula e per deduzione che il cervello sia semplicemente un meccanismo di commutazione e non un organo memorizzatore.
A questo punto possiamo fare un intervento.
È obbligatorio. Non possiamo lasciare che Baxter ci racconti tutte le sue esperienze senza dare un minimo di commento.
Il commento è che è chiaro e lampante che i nostri sensi sono limitati. E questo l'abbiamo capito, perché noi non riusciamo a vedere e non riusciamo neanche a avere queste esperienze che le piante hanno su di noi. Cioè, noi non siamo così sensibili quando vediamo del sangue scorrere, oppure quando i conservanti che sono nella marmellata uccidono i bacilli dello yogurt. E recentemente hanno scoperto che anche l'acqua ha la memoria. Praladesh?
Sì, così ho sentito, però spiega meglio anche a me, perché mi è sfuggita la notizia completa.
Beh, hanno fatto un esempio dicendo che se uno ha l'allergia al polline, per esempio d'estate, se dentro quest'acqua e poi noi togliamo il polline dall'acqua, quando questa persona che è allergica viene a contatto con quest'acqua, subirà gli stessi sintomi che fosse in contatto col polline. Per cui l'acqua ha registrato il contatto con questo polline e ha memorizzato. Noi possiamo aggiungere che Krishna, che è il Paramatma, che in ogni essere vivente, in ogni cellula, in ogni atomo, accompagna tutti gli esseri viventi. Ed è lui il testimone che all'istante della morte poi ci fa rivedere tutto il percorso della nostra esistenza in un atomo.
Infatti qui Baxter diceva, o perlomeno il testo che abbiamo appena letto, parlava di fatto che queste osservazioni sembrano avvalorare l'esistenza di una memoria totale fino alla singola cellula. Cioè, è vero che esiste una memoria totale, ma totale non nel senso che c'è una sola memoria che accomuna tutti i microorganismi, cioè tutti gli esseri viventi, bensì ogni individuo, ogni essere vivente, dal più grande, per dire, non so, l'elefante, al più piccolo, amebe, paramecci, come si diceva prima, organismi monocellulari, ognuno di questi esseri viventi ha una memoria. Noi sappiamo dallo studio dei Veda che quando l'anima si incarna in questo mondo materiale, per prima cosa viene rivestita da quello che si chiama il corpo sottile, e questo corpo sottile viene mantenuto, cioè rimane lo stesso per tutto il tragitto, che il tempo e i vari corpi che quest'anima occuperà nella sua permanenza nel mondo materiale. Cioè, mentre il corpo grossolano cambia vita dopo vita, sia in ascesa che in discesa, a seconda di quelli che sono le attività karmiche, le reazioni alle attività precedenti, eccetera, di ogni persona, o al punto in cui si trova nell'evoluzione della reincarnazione, il corpo sottile rimane lo stesso, è sempre quello. E pensate che il nostro corpo sottile mantiene dentro di sé, anche se noi non riusciamo a percepirle, le memorie, cioè memoria di avvenimenti avvenuti a noi, persino nelle vite precedenti. Questo è una cosa comune a tutti, cioè a tutti gli esseri viventi, quindi anche i microorganismi hanno una memoria, non solamente, come nota Baxter, dei fatti immediatamente vicini, immediatamente accaduti, appena accaduti, ma anche, questo ve lo affermiamo noi tranquillamente, con alle spalle la certezza dei Veda, hanno anche la memoria di tutto quello che è successo nelle vite precedenti.
Avete ascoltato
Vita Segreta,
un programma per imparare a conoscere quegli aspetti della realtà che sfuggono ai nostri sensi.
Vita Segreta. Thank you.
programma realizzato da Mahavakya e Praladesh.
Ecco, ci intromettiamo nella sigla e vi salutiamo perché, come al solito, il tempo è stato, ci ha spazzato via il nostro programma, così che non si dica. Naturalmente ci diamo appuntamento alla prossima puntata, dove continueremo con questi reportage sulla vita segreta momentaneamente delle piante, e poi man mano ci espanderemo, andremo a studiare anche la vita segreta di tutti gli esseri viventi, chi lo sa.
Rinnoviamo, se qualcuno ha qualche informazione speciale può sempre mandare una lettera o comunicare a Radio Krishna Centrale, casella postale 108 Milano.
Beh, Hare Krishna, Prabhupada.
Hare Krishna.